Grassi.
Grassi,
presente.
Rinaldini Roberta. Bertani. Rinaldini Elisa. Fontanili. Francia. Aleotti. Ulmi.
Presente.
Strozzi. Giampietri. Giarelli. Ovi.
Presente.
Chioppi. Pasini. E Canovi.
No.
Hai qua mia nonna, dorme.
Allora, cominciamo con il primo dei punti all'ordine del giorno, che è la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 28 settembre 2017. Chiedo ai consiglieri se ci sono richieste di interventi, intervento o altro rispetto al punto, visto che non mi sembra di vedere mani alzate, passiamo all'approvazione. Quindi lettura ed approvazione verbali della seduta del 28/9/2017. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. E astenuti? Nessuno. Punto 2 all'ordine del giorno. Definizione agevolata dell'entrata dell'ente ex articolo 1 decreto legislativo 16 ottobre 2017 numero 148. La parola al sindaco Tagliavini.
Sostanzialmente aderiamo nuovamente, dopo che l'avevamo già fatto l'anno scorso, alla definizione agevolata delle entrate, la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Stavo cercando, se mi date un secondo lo trovo, solo un secondo che lo trovo, eccolo qua. I contenuti di questa seconda possibilità, che è all'interno di un decreto legislativo approvato dal governo. E l'intervento che vi proponiamo interviene su due aspetti: il primo è quello sulla rottamazione in essere, il secondo è quello sulla nuova rottamazione dedicata alle ingiunzioni emesse nel 2017. Sotto il primo profilo, con questa delibera noi consentiamo ai debitori ai quali è stata accordata la definizione agevolata, cioè quelli che hanno già aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali, ma che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo le prime due rate, di rientrare in bonus, pagando entro il 30 di novembre del 2017. E i soggetti quindi che non hanno versato o hanno saldato le prime due rate del 31 luglio e del 2 ottobre in ritardo o non le hanno saldate possono rimettersi in regola. Per fare questo serve la delibera che oggi vi proponiamo e domani sera una delibera dell'Unione. È stata un po' anche questa l'accelerazione, perché il decreto prevede che entro la fine di ottobre, quindi già domani sera, siano online i moduli per consentire ai contribuenti di poter aderire a questa seconda fase di rottamazione. Tempi strettissimi, non decisi da noi, ma decisi 15 giorni fa, quindi. Sotto il secondo aspetto che ci interessa, la rottamazione che conosciamo è riproposta anche per incarichi afferenti il periodo 1 gennaio 30 settembre del 2017, cioè anche a tutte le cartelle esattoriali che sono state emesse tra il 1 di gennaio e il 30 di settembre. Questi erano contribuenti che erano esclusi ovviamente dalla prima rottamazione, che andava fino al 31/12 del 2016, e che vengono recuperati con la possibilità, come sapete, di ridefinire in maniera agevolata, cioè con il pagamento del dovuto più l'interesse legale, al netto quindi della sanzione amministrativa, che è di circa il 30% dell'importo. Stavo guardando, ecco, per darvi alcuni dati rispetto al consuntivo dell'opzione di rottamazione delle cartelle che abbiamo operato l'anno scorso, cosa ha prodotto? Il numero delle cartelle potenzialmente rottamabili era 966, per il nostro comune 199, la maggior parte, 442, erano quelle dei vigili, cioè direttamente gestiti dall'Unione, e sono sanzioni dal codice della strada. sanzioni al codice della strada che hanno una elevata numerosità e un piccolo importo, come dovuto del contribuente. Il numero delle istanze di adesione presentate, cioè i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione, è 97, quindi un 10% di quelli che avevano titolo a poter aderire, ok? Ha riguardato il 10%, sono il 10% i contribuenti che hanno aderito, di cui a Quattro Castella sono 37, che su 199 sono il 18%, ok? Per un importo per il comune di Quattro Castella di 17.692 euro, complessivamente l'importo dell'Unione, quindi con anche Vezzano, Albina e Quattro Castella e l'Unione stessa, è stato di 127.314 euro. Quindi un importo che è circa l'8% dell'importo complessivo rottamabile. Vi ho detto 966 cartelle che corrispondevano a circa 1.465.000 euro di debito verso l'amministrazione pubblica, no? Tre comuni più l'Unione. Abbiamo attivato la definizione agevolata per 127.000 euro. È un po' di sotto delle nostre aspettative, cioè pensavamo che in di più potessero aderire, però è sempre meglio di nulla, cioè almeno questi denari vengono recuperati secondo il piano dei pagamenti, che può essere a seconda della scelta del contribuente in un'unica soluzione oppure in 5 rate, okay? Le modalità, le tempistiche, cioè della nuova rottamazione, sono esattamente identiche a quella precedente, quindi ci sarà la possibilità di pagare tutto in un'unica soluzione oppure di pagare in 5 rate. Ovviamente pagando in 5 rate c'è l'interesse di differenza, no? Del periodo. Visto che l'abbiamo già fatto, il nostro ufficio è già pronto per poterlo svolgere, abbiamo già tutta la documentazione preparata, vi chiediamo di aderire anche a questa seconda possibilità per avere un numero maggiore di contribuenti che possono aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Per tutte le stesse motivazioni, che non ripeto, per le quali vi abbiamo proposto di aderire alla prima, no? La crisi economica, la difficoltà di diversi contribuenti di poter pagare le tasse e oggi il fatto che noi non chiediamo altro che il dovuto più l'interesse locale, quindi non è un condono, cioè non c'è uno sconto rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare, anzi c'è l'interesse legale che aggiorna quel valore ad oggi, ma c'è l'eliminazione della sanzione.
Grazie. Sindaco Tagliavini, chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Canovi.
Solo una cosa, sono deluso anch'io dal, diciamo così, dalla percentuale di adesione, perché a questo punto mi rendo conto che il 90% circa di quelli che ci devono dare i soldi non ce li vogliono dare e non ce li daranno, punto. E quindi lì non so, adesso io non so a che titolo, non so come, dove, quando è, però mi sembra una cosa abbastanza grave il fatto che queste persone, non, perché il 90% di quelli che potevano rottamare con l'agevolazione non hanno rottamato, o possiamo anche dire, pensare che qualcuno non l'abbia saputo. Però è una cifra abbastanza alta e non so da dove vengono queste tasse, queste comunque sono tasse, multe, cose di questo genere, ma
anche IMU, anche
IMU, esatto, quindi sono queste cose, sono, io parto dal presupposto che siano di dubbia esigibilità a questo punto, non le prenderemo mai più.
Grazie. Consigliere Canavi, consigliere Pioppi.
Solo proprio una parola, non ce li hanno. Chiederlo alle banche, i finanziamenti che fanno per pagare le tasse, e ai non meritevoli non gli danno niente.
Grazie. Consigliere Pioppi, ha chiesto la parola al consigliere Bertani.
Allora, io parto da dicendo che a nostro modo di vedere è da raccogliere un'ulteriore opportunità intelligente per dare la possibilità ai contribuenti che non sono in regola con le proprie scadenze fiscali, io penso tutto quello che ci consente la legge di fare, fermo restando che noi non scontiamo nulla del dovuto, noi semplicemente non applichiamo le sanzioni, no? Per chi vuole saldare ciò che ha dovuto pagando solamente gli interessi rispetto al ritardo nel suo pagamento. Questo per tutta una serie di considerazioni che abbiamo già fatto, cioè questo paese ha attraversato, in certe parti sta ancora attraversando, in certe parti del suo tessuto produttivo ed economico, una crisi veramente pesante, che ha generato dei fenomeni di insolvenza incolpevole, come ricordava il consigliere Pioppi, cioè c'è chi non ce li ha. C'è chi non ce li ha, c'è anche chi ce li ha e non li vuole usare, le situazioni sono varie. Io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, cioè noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che grazie alla nostra scelta, perché era una facoltà, non era un obbligo, non era una cosa automatica, il 20% dei contribuenti che potevano regolare la propria posizione l'hanno fatta, forse quel 20% di contribuenti ci dice grazie a questo scivolo, a questa opportunità sono riuscito a mettermi in pari con l'erario e a sistemare la mia situazione. Resta un 80% che non è una cifra diciamo così irrilevante. Su questo 80% dovremo procedere ovviamente con tutti gli strumenti a nostra disposizione, perché quelli sono soldi dovuti all'erario, soldi dovuti alla collettività, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, e lo faremo diciamo così con la coscienza ancora più pulita di aver offerto veramente tutti gli strumenti moralmente accettabili, senza mai ricorrere a un condono, tutti gli strumenti moralmente accettabili per poter aiutarli a rientrare. Dopodiché la legge farà il suo corso, perché purtroppo le tasse vanno pagate e ognuno di noi ha questa responsabilità, questo dovere nei confronti della collettività.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo consigliere Pioppi. Canovi, chiedo scusa.
Solo per dire una cosa, questo chiaramente il mio intervento non era una critica al mezzo, perché sicuramente è servito a qualcosa, assolutamente, ci mancherebbe altro, però una considerazione sul fatto che con queste agevolazioni c'è l'80-90% che comunque non ha aderito, c'è da fare dei discorsi diversi, perché probabilmente questi soldi non li recupereremo mai più. Perché se queste agevolazioni non sono montate sul carro, io immagino che proprio come dice Dado non li hanno, o come dici anche tu, fanno i paraculi. Per cui lì bisogna vedere, ma sono comunque soldi che non porteremo a casa.
Chiedo se ci sono altre richieste, se il sindaco non mi deve dire, passiamo alla votazione. Definizione agevolata delle entrate dell'ente ex articolo 1 del decreto legislativo del 16 ottobre 2017 numero 148. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Medesimo esito. Approvata all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2017-2019, approvazione, quarto provvedimento di variazione. La parola al sindaco Tagliavini.
C'è una variazione di bilancio di modesta entità, ci serve a spostare alcune risorse nei capitoli in cui ce n'è bisogno, prendendoli sostanzialmente da quelli in cui abbiamo ottenuto dei risparmi. La voce principale di riduzione dell'entrata, che fa sì che complessivamente la variazione sia in riduzione di spese e di entrata, è dovuta a un atto che la Giunta ha approvato, che sostanzialmente ha preso atto della riduzione dei valori delle transazioni dei terreni edificabili. Noi abbiamo avuto, qui c'è l'assessore Chiesi, insomma, che ha seguito con i suoi uffici e con l'ufficio tributi, quelle che sono le stime che noi facciamo sul valore dei terreni edificabili, cioè terreni che hanno un potenziale edificatorio ancora non realizzato sulla quale viene pagata l'IMU. Il valore è una stima, sulla base del valore viene applicata l'aliquota dell'IMU e si stabilisce quanto deve pagare il contribuente. Noi abbiamo tenuto sostanzialmente stabili negli ultimi periodi questi valori e abbiamo operato l'anno scorso un riequilibrio attraverso un leggero incremento di Pirelli e Montecavolo dei valori dei lotti edificabili non ancora edificati su Pirelli e Montecavolo, pari esattamente al decremento che abbiamo invece prodotto su Roncolo e Quattro Castella, perché le transazioni davano dei valori differenti. E invece dall'inizio dell'anno l'ufficio tributi ci segnala che c'è un generalizzato, quindi diciamo quella differenziazione tra le aree più appetibili e meno appetibili del territorio è stata fatta l'anno scorso. Oggi abbiamo una riduzione abbastanza generalizzata nell'ordine di circa il 10% dei valori dei rogiti di acquisto di quei terreni edificabili. Allora, preso atto di questo, abbiamo deciso come giunta di ridurre del 10% i valori di riferimento sulla base dei quali poi i commercialisti, i contribuenti indicano, i commercialisti indicano ai loro clienti di fare il pagamento dell'IMU con un valore su di un valore ridotto del 10%, cioè applicare l'aliquota dell'IMU sul terreno edificabile, però su di un valore di quel terreno edificabile ridotto del 10%. Questo in linea teorica, poi dopo lo vedremo nei fatti, in linea teorica potrebbe portare a una riduzione del gettito del comune che va tra i 20 e i 30 mila euro, ecco, può stare lì in mezzo, ok? Visto che questo provvedimento ha efficacia direttamente già sul 2017, quando cioè a conguaglio sarà pagata la seconda rata dell'IMU, e siamo andati a ridurre già l'importo stimato in entrata nel 2017. Ovviamente varrà anche per il 2018. Poi ci sono un'altra serie di interventi, per esempio abbiamo dei dati positivi sulla parte dei consumi energetici, abbiamo una riduzione di ulteriori 10.000 euro della spesa energetica, abbiamo invece la possibilità di mettere un po' più di risorse sulle manutenzioni sia del verde che delle strade, continuiamo ad avere alcuni dati positivi sia di riduzione della spesa di 8.500 euro su capitoli relativi ai servizi finanziari, di cui quelli più significativi sono rappresentati dai costi per le assicurazioni e dalle spese per i servizi di tesoreria. Abbiamo una minore spesa di 3.400 euro sulla base delle necessità evidenziate per la manutenzione ordinaria del patrimonio dei canoni di manutenzione, quindi abbiamo anche delle voci di riduzione di spesa che consentono appunto uno spostamento di risorse su altre voci. Una minore spesa di 19.900 euro sull'annualità 2017 per utenze, per le utenze del servizio prevalentemente istruzione scolastica, anche questo è un dato positivo. Stavo scorrendo, una maggiore spesa corrente, sì, l'ho già detta, quella di 10.000 euro. Abbiamo una maggiore spesa sul 2017 di 13.000 euro per utenze delle palestre e degli impianti sportivi, invece, per le pulizie e per le iniziative sportive come il Running Park che abbiamo recentemente attivato. Abbiamo messo una maggiore spesa di 5.000 euro per l'acquisto e la definizione di aree che ancora non sono di nostre proprietà, ci siamo accorti non essere di nostra proprietà all'interno dell'area del campo sportivo di Salvarano. Lì, dice l'assessore, può essere più preciso di me, ci si è accorti andando a fare le procedure per l'assegnazione della struttura in gestione a terzi, alla società sportiva, che un mappale della parte di entrata non era stato a suo tempo acquisito dal comune. Quindi abbiamo preso contatti con il proprietario, abbiamo visto che con quel proprietario lì c'era un'altra vicenda legata a una cessione di un pezzo di pedonale di cui che era stato occupato senza andargliela ad acquisire, quindi abbiamo chiuso la cessione di tutte queste due partite con una spesa di complessivi 5.000 euro. vado un attimo avanti, poi vado sulla parte investimenti. Ah, ecco, importante. Prevediamo sul titolo investimenti una maggiore spesa in conto capitale all'Hauser di 5.000 euro nel 2017 e di 5.000 euro nel 2018 per aiutarli nell'acquisto di un mezzo a supporto del servizio sociale e trasporto disabili che svolgono sul territorio. Sapete che l'Hauser fa una serie enorme di servizi vanno dal servizio all'handicap, ma anche ai servizi agli anziani che si devono spostare, non hanno il mezzo, non ci sono le coincidenze con le corriere rispetto agli ospedali e alle visite che devono fare. Il servizio di Hauser è molto importante per il nostro comune e hanno un mezzo molto obsoleto e sono venuti a proporvi la sostituzione di un mezzo che costerà tra i 35 e i 40 mila euro, quindi è una cosa impegnativa quella che si accingono a fare. Hanno chiesto se il comune non li può aiutare a fare un pezzo di questa strada per coprire questo costo e ho dato la disponibilità su due annualità a dargli un contributo complessivamente di 10 mila euro, 5 mila sul 2017 e 5 mila sul 2018, ovviamente legato all'acquisizione già nel 2018 del mezzo, alla rendicontazione delle spese e a tutto il resto, insomma, cosa che abbiamo già fatto in altre fasi storiche e questo era venuto il momento perché appunto il mezzo di cui erano dotati necessitava di era ormai talmente vecchio che necessitava di tanti interventi di manutenzione anche onerosi. Abbiamo rinviato l'attività di recupero loculi e delle riesumazioni al 2018 in considerazione del fatto che nel 2018 copriremo la posizione di necroforo che è attualmente vacante. Con la nuova assunzione faremo internamente questo tipo di attività, perché il dottor Iori qui potrà essere ancora più preciso di me, non avendo il necroforo in questa fase dovremmo affidarci a delle ditte esterne con un differenziale tra il costo con il necroforo e un costo andando in ditta esterna di circa 10.000 euro in più per il comune nel fare questo tipo di operazioni. Allora abbiamo deciso di spostarla l'anno prossimo, coprire la posizione e poi continuare a farlo come sempre fatto negli anni passati in house. Sulle entrate quello che vi ho detto sull'IMU, vengono incrementati gli stanziamenti per 18.000 euro sulle entrate trasferimenti correnti da amministrazione pubblica in conseguenza di maggiori entrate per trasferimenti statali compensativi di minori introiti addizionale comunale IRPEF in seguito all'introduzione della cedolare secca e per trasferimenti relativi a misure urgenti a favore dei comuni in termini di accoglienza. Sono 18.000 euro in più che rispetto alla previsione che noi avevamo, quello sulla cedolare secca, ho già andato certo, pubblicato dal Ministero, ci danno più soldi, e ci sono circa 6-7 mila euro, se non ricordo male, tra i 6 e 7 mila euro, per aiutare i comuni che accolgono migranti. Sulla base del numero di migranti che tu accogli c'è un contributo e, per noi a quell'entità, quindi abbiamo anche delle maggiori entrate chiaramente. Abbiamo anche una maggiore entrata di 4.300 euro per dei trasferimenti in campo culturale e ambientale. Ci sono alcune minori entrate che hanno dei corrispondenti minori spese. Vado alla parte investimenti, poi rispondo a delle domande se ne avete bisogno. Se avete bisogno, allora trasferiamo due progetti al 2018 perché non si realizzeranno nel 2017, quindi è inutile che li teniamo sul 2017. Sono progetti che hanno anche una parte di entrata da trasferimento e una parte di contribuzione da parte del comune. Stiamo parlando dell'intervento sulla scuola media di Quattro Castella, primo stralcio della ristrutturazione scuola media Quattro Castella. 450.000 euro l'intervento complessivo, di cui circa 45.000 euro, di cui complessivamente diciamo 350.000 euro richiesto a contributo dal Ministero attraverso la Regione con i cosiddetti mutui BEI per l'edilizia scolastica, soldi cioè che lo Stato dà alle Regioni come rata annua di un mutuo che le Regioni attivano con la Banca Europea di Investimento e che va a pagare l'intervento di ristrutturazione della scuola. Noi abbiamo, li abbiamo sul 2017, 350.000 euro in entrata, 450.000 euro in spesa, ok? Spostiamo tutto sul 2018, quindi spostiamo l'entrata di 350.000 euro sul 2018, la spesa di 405.000 euro. Perché 405 non 450? Perché 45.000 euro noi li abbiamo già pagati, cioè li abbiamo già incaricati, impegnati, sono quella quota parte di 100.000 euro che noi ci dobbiamo mettere come nostra quota, ed è la progettazione. Abbiamo dato avanti la progettazione perché nel momento in cui il Ministero, siamo noi il primo progetto non finanziato dell'ultima annualità del triennio, no? Di riferimento di questo piano di investimento sull'edilizia scolastica, siamo i primi non finanziati in provincia di Reggio, quindi vuol dire che entro la fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo, se sono in ritardo, perché sono stati in ritardo anche con la tranche precedente, quella che ha visto finanziato, che era proprio appena prima di noi, il comune di Vezzano, e sono arrivati abbastanza lunghi coi tempi, quindi c'è il caso che arrivino ancora un po' lunghi coi tempi, però nel momento in cui ti danno quel via devi essere rapido nelle fasi successive. Noi quindi abbiamo deciso di andare avanti con l'incarico di progettazione, perché comunque quel progetto prima o poi noi dovremo mandarlo avanti. L'altro intervento invece sono 180.000 euro, 185.000 euro della bonifica da Crom Esavalente, non proprio collegato al secondo stralcio della bonifica, ma diciamo alla vicenda del suo complesso. C'è una delibera anche nei punti successivi del Consiglio, e siamo andati in Regione, gli abbiamo presentato quella che era la nostra idea, la nostra, quella del tavolo tecnico, no? Composto da ARPA, ASL, Servizio Tecnico di Bacino, Comune, di secondo stralcio di intervento. La Regione ha detto che su alcuni aspetti vuole entrare maggiormente nel merito. Quindi abbiamo concordato che la Regione entrerà all'interno del tavolo tecnico, visto che deve dare i soldi, vuole entrare nel merito anche del tipo di intervento che proponiamo. Quindi abbiamo avviato questa nuova fase dove anche la Regione si è detta disponibile a essere parte del nucleo tecnico per la valutazione del progetto. Probabilmente ci sarà anche qualche modifica rispetto al jet grounding che, sapete, abbiamo descritto forse anche in questo Consiglio Comunale, ma non voglio anticipare cose che saranno oggetto di passaggi con la Regione successivi. Sicuramente il contributo non arriverà quest'anno per la realizzazione di quest'opera, lo spostiamo al 2018, però stiamo andando avanti e abbiamo deciso di scegliere l'unica strada percorribile, visto che così come per il primo stralcio, anche per il secondo, chi ce lo deve finanziare è la Regione, cioè di coinvolgerla direttamente per poter ottenerlo quel finanziamento, altrimenti possiamo anche andare avanti per conto nostro, ma poi la Regione non ci trasferisce il finanziamento. Quindi un nuovo percorso che approderà probabilmente nel 2018 alle fasi esecutive, quindi trasferiamo sia l'entrata che la spesa nel 2018, dal 2017 al 2018. Continuiamo ad aumentare progressivamente anche le ipotesi di entrata da oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione, anche al netto degli interventi straordinari, se consideriamo, diciamo, straordinario il gettito di oneri di urbanizzazione che sta versando in quattro tranche il CONAD per il proprio intervento su Monte Cavolo, considerando lo straordinario, ed è un importo che sul 2017 pesa per 208.000 euro.
104.
Due rate da 104 sul 2017, una rata già incassata nel 2016 da 104, una rata già incassata nel 2017 da 104, una rata in entrata in questi ultimi mesi di altri 104 e una rata prevista nel 2018 sempre di 104, no? Mi ha fatto 4 rate da 104.000 euro, se non ricordo male. Diciamo che il dato di stima, che però siamo già, insomma, nella terza parte dell'anno, quasi alla fine dell'anno, quindi diventa sempre più attendibile, anche depurato di queste entrate straordinarie, di questi 208.000 euro legati a un singolo intervento, è in tendenziale ripresa e incremento. Quindi un dato che, insomma, ci fa ben sperare, e quindi diciamo, ritorneremo ad un livello di oneri molto più importante, molto superiore rispetto a quello incassato nel 2016, ok? Sempre con un approccio di cautela, però, quindi c'è il caso anche che con questa variazione andiamo a mettere un importo che poi a fine anno sarà più alto, confluirà quindi in avanzo, ok? Abbiamo sempre un approccio di cautela, perché sempre meglio essere un po' cauti, no? Nelle previsioni, quando la ripresa c'è, ma non è un fenomeno ancora generalizzato nel settore delle costruzioni, è dovuto ad una nuova attenzione in parte su nuovi lotti edificabili, perché abbiamo anche il ritorno di qualche lotto edificabile, molto dovuto a ristrutturazioni sanatorie, molto ha fatto tante sanatorie che sono richieste, perché con la compravendita degli immobili adesso è una richiesta obbligatoria dell'area e della, non mi viene, la certificazione energetica e della certificazione edilizia, tutti si accorgono che c'è qualcosa che non va e quindi lo regolarizzano, quindi pagando, no, una quota di sanzione. C'è anche però una ripresa di alcuni lotti edificabili, che però hanno cambiato tipologia, cioè non c'è un'impresa dietro, c'è un committente privato dietro che poi individuerà l'impresa che costruisce, ma è sempre un bisogno puntuale, non è una ripresa generalizzata del mercato dove si riaffacciano le imprese che comprano i lotti e poi sono loro che si mettono a venderli successivamente, ok? C'è una domanda puntuale per quel singolo caso, e dove il lotto interessa, l'immobile interessa, allora il committente si muove e poi individua l'impresa. Però devo dire che il nostro territorio, prima di altri, sta tornando in segno positivo. Ecco, secondo me il 2017, tireremo le fila a fine anno, sarà un anno di svolta. Poi il 2018 dovrà essere di conferma, perché dopo bisognerà che non ritorni giù questa entrata, ok? Se verrà confermato quel 2018, allora possiamo dire che anche per quel settore si sta lentamente ritornando a una ripresa dell'attività. Settore ovviamente è inutile che dica più colpito della crisi economica, anche in virtù di una bolla speculativa che si era creata tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
Grazie Sindaco. A chi sta la parola, il consigliere Bertani.
Sì, molto velocemente volevo, in questa trattazione del Sindaco, attenzionare il Consiglio su due aspetti che mi sembrano estremamente rilevanti. Di questa variazione al netto degli spostamenti fra i vari capitoli, che a volte sono un dato tecnico in questa parte dell'anno. Il primo aspetto è, vi vorrei attenzionare sui risultati che stanno ottenendo i nostri investimenti sulla pubblica illuminazione, che sono sorprendenti, persino meglio delle aspettative. Noi abbiamo investito molto e prevediamo di continuare a investire molto sull'ammodernamento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Tenete presente che è una spesa che mal contato rappresenta il 3-4% del nostro bilancio, quindi non è una delle più grosse voci singole di spesa, l'illuminazione pubblica. E i risultati sono davvero sorprendenti. Abbiamo fatto bene a, diciamo così, investire su questo segmento, penso che gli uffici, ma anche la Giunta abbia lavorato molto bene, e i benefici li abbiamo oggi, ma anche con le scelte di investimento che abbiamo fatto li avremo strutturali per il futuro. Questa è la cosa più importante, li dobbiamo proiettare nel lungo periodo, questi benefici. La seconda cosa, che è un dato non scontato, e secondo me hanno fatto un ottimo lavoro l'assessore all'edilizia privati su uffici, è la questione legata all'adeguamento, diciamo, al dato reale del valore della compravendita dei fabbricati, cioè la prontezza con cui, dei lotti edificabili, la prontezza con cui noi andiamo ad adeguare questo valore è di fatto nulla che non sia meritato da quel settore economico, no? Un atto quasi dovuto, però molto importante recepirlo velocemente, perché andiamo di fatto a ridurre quello che è il carico fiscale sui lotti edificabili, il carico IMU sui lotti edificabili. E nel nostro piccolo, per quello che le nostre finanze consentono, andiamo ad aiutare questo settore ad alleggerire quello che è il gravame di questi lotti, che spesso sono nelle mani di aziende, quindi il costo di carico di questi cespiti si abbassa, perché abbiamo adeguato quello che è il valore presunto legato a questi lotti. E come ha ricordato il Sindaco, e con questo chiudo, mi dovrete scusare, mi devo assentare dal Consiglio un quarto d'ora per questioni personali, Come ha ricordato il sindaco, il settore delle costruzioni mostra finalmente dei segnali di ripresa, seppur timida, ma eravamo abituati a un bollettino da prima guerra mondiale. E noi dobbiamo, secondo me, sia nello sforzo di pianificazione generale che stiamo compiendo relativamente ai nuovi strumenti urbanistici, che anche nelle nostre politiche fiscali e legate alla programmazione del territorio, cercare di accompagnarlo, come stanno facendo le scelte nazionali riguardo le detrazioni, di accompagnare questa ripresa, cioè fare in modo il più possibile, intercettando quelle che sono le nuove modalità di investimento degli italiani sulle abitazioni o sulla residenza in generale, di incentivare il più possibile un ritorno all'investimento, come ricordava il sindaco, con nuove tipologie costruttive o prevalentemente nelle ristrutturazioni e negli adeguamenti all'efficienza energetica, perché è da lì che può ripartire, un po' che ce lo diciamo, ma è quel lato delle costruzioni che possono trainare un settore di cui abbiamo bisogno per consolidare la crescita. Scusatemi, mi assento un quarto d'ora.
C'è Emiliano che aspetta. Un problemuccio a casa di vado in mezzo alla mezza.
Proprio che abiti vicino.
Sì, infatti riesco a gestire queste cose.
Grazie consigliere Bertani, chiedo se ci sono altri interventi da parte dei consiglieri. Sembra di no. Se non ci sono richieste di intervento passo alla votazione. Bilancio di previsione 2017-2019, approvazione quarto provvedimento di variazione. Favorevoli? 4 Castella Democratica e 4 Castella Libera. Contrari? Lista Civica 4 Castella. Astenuti? Sinistra Unita 4 Castella, bene comune. Immediata esecutività, favorevoli? 4 Castella Democratica e 4 Castella Libera. Contrari? Lista Civica 4 Castella. Astenuti? Sinistra Unita 4 Castella, bene comune. Medesimo esito. Punto 4. Accettazione e donazione di immobile in proprietà al signor Silvano Grassi, ubicato in via Cavaliere di Vittorio Veneto, finalizzata a seguito degli interventi di bonifica. La parola al sindaco Tagliavini.
Grazie Presidente, noi non facciamo altro con questo atto che dar seguito ad un impegno che ci era stato richiesto dal Consiglio Comunale all'unanimità, presentato dalla consigliera Castiglioni, di procedere celermente all'acquisizione di un piccolo mappale appositamente frazionato in località Bosche, dove si è verificato il caso dell'inquinamento del pozzo Acromesa Valente. Si tratta cioè di quell'area su cui noi abbiamo anche esercitato le attività di lavoro e di cantiere, che quindi era stata frazionata, recintata, esterna, resa esterna alla recinzione della famiglia proprietaria, e lo facciamo sia perché il Consiglio Comunale ci ha chiesto di procedere in tale direzione, sia perché la stessa Regione, in fase di quei contatti che ci sono stati appunto, che vi dicevo prima, preliminari alla definizione della seconda stralcio di intervento, ci ha chiesto, affinché sia poi possibile andare a procedere, no, come fatto per il primo anche per il secondo stralcio, che la titolarità dell'area non sia soltanto a disposizione del comune ma anche in proprietà pubblica, ok? E quindi per rendere più agevole la possibilità che la regione ci finanzi il secondo stralcio di intervento, e dall'altro lato per tenere fede ad una richiesta esplicita formulata dal Consiglio Comunale su richiesta della consigliera Castiglioni, che si era fatto un po' interprete, no, di una sensibilità intorno a questo di progetto anche nel quartiere dove la stessa vive, vi proponiamo di procedere l'acquisto e quindi chiudere questa partita che viene chiusa con un po' di ritardo, oggettivamente doveva essere chiusa qualche tempo fa, e per questo che la consigliera Castiglioni fece un'interrogazione, una mozione, e ora la chiudiamo, ecco.
Grazie al sindaco, chiedo se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri. Mi sembra di no, quindi passiamo alla votazione. Accettazione e donazione di immobili in proprietà del signor Silvano Grassi, ubicato in via Cavaliere di Vittorio Veneto, finalizzata a seguito degli interventi di bonifica. Favorevoli? approvata all'unanimità. Contrari, nessuno. Astenuti, nessuno. Immediata esecutività, favorevoli. Medesimo esito, approvato all'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo schema di convenzione per affidamento alla provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. La parola sempre al sindaco.
Allora, avevamo già discusso quando abbiamo proposto l'adesione a questa convenzione della funzione di stazione unica appaltante che la provincia si è resa disponibile a svolgere a favore, a vantaggio dei comuni. E noi abbiamo una nostra stazione unica appaltante dell'Unione che funziona bene, non sta dando problemi. Abbiamo fatto anche qualche appalto di servizio complesso, no? Di alcuni milioni di euro, in particolar modo di servizi, no? Quindi scolastico, mensa, queste robe qua, assicurativo per tutti i comuni dell'Unione, appalti di lavori di elevatissima entità, insomma non tantissimi, no? Se voi calcolate che l'appalto delle scuole era già stato svolto quando noi abbiamo costituito la stazione unica in seno all'Unione. Ciò nonostante abbiamo aderito a questa convenzione che oggi la provincia ci chiede di modificare alla luce di alcuni aspetti che dopo vi dico e abbiamo deciso di aderire, ricordo il consigliere Canovi, no, che non era tanto favorevole su questa ipotesi, noi abbiamo deciso di aderire perché era un'opzione in più, cioè di fronte a un carico di lavoro elevato della nostra stazione unica appaltante o ad appalti particolarmente complessi di lavori, ci si può avvalere anche di uno staff di persone competenti come quelle della provincia che di appalti anche di alcuni milioni di euro continuano a farne, no? Insomma, quelli sulle opere infrastrutturali o anche per conto di altri soggetti. Io ho visto che alcuni comuni si sono avvalsi, in particolar modo comuni della montagna o alcuni comuni della bassa, di questo tipo di servizio. Per noi la convenzione non è onerosa e nelle modifiche che vengono portate questo non cambia, cioè restano onerosa l'adesione. Poi se tu richiedi di poter usufruire del servizio, allora paghi sulla base dell'importo, una percentuale sulla base dell'importo dell'opera che tu chiedi che sia messa in appalto. 100.000 euro abbiamo calcolato, sono circa 400 euro, no? Il costo per un appalto da 100.000 euro, quindi insomma costi abbastanza bassi. Le modifiche che ci propone la provincia rispetto a quella a cui abbiamo già aderito sono dovute all'entrata in vigore di nuove normative, il codice degli appalti in primis, il primo aspetto. L'altro aspetto, Iori, ci siamo sentiti, la prima era la modifica del codice degli appalti, la seconda...
L'attivazione di un software...
L'attivazione di un software e di un'unica lista di aziende accreditate, diciamo titolate, su cui la provincia terrà un elenco, l'elenco delle ditte, lo tiene la provincia e fa le verifiche di legge che non sono le verifiche post assegnazione di un'opera pubblica di legalità, quelle finalizzate a verificare che l'azienda non sia in qualche modo collegata, no, a fenomeni mafiosi o altro, ma sono quei controlli tipo il casellario giudiziario, l'ispezione della Camera di Commercio e regolarità delle OG, cioè delle credenziali che per partecipare ad un certo tipo di appalto un'azienda deve avere. Okay? Tenere una lista di questo tipo è una cosa, un elenco di questo tipo è una cosa abbastanza complessa, perché ovviamente dentro quell'elenco, no, che riguarda anche 600-700 ditte, ci sono diverse tipologie di lavori, lavori sulla forestazione, lavori sugli edifici, lavori antisismici, lavori di asfaltatura, ognuno dei quali richiede delle OG, no, delle credenziali diverse, che tu devi verificare che siano mantenute nel tempo dalle aziende, oltre ovviamente al casellario giudiziario e altro. La provincia cosa fa? Fa un unico elenco che mette a disposizione di tutti i comuni. Oltre a mettere a disposizione questo elenco, mette a disposizione anche, nel costo di attivazione del servizio, un software che potrà essere a quel punto scaricato dai singoli comuni, che per esempio per fare una gara, no, a chiamata di 25 ditte all'interno di quell'elenco che abbiano quella determinata OG per fare quel lavoro che ti serve, ti fa un sorteggio random delle ditte in maniera automatica, ok? E ti seleziona le ditte che dentro quell'elenco hanno le caratteristiche che tu chiedi, andando a selezionare i campi, te ne sorteggia automaticamente il numero che ti serve da poter poi invitare alla gara, ok? Ti fa anche questo tipo di lavoro. Ripeto, noi non l'abbiamo ancora mai utilizzato, in previsione a breve non abbiamo di utilizzarlo. Sicuramente, aderendo alla convenzione, visto che è gratuita, è una possibilità in più che, se quel sistema funzionerà, adesso vediamo anche come gira questo software, potrebbe essere interessante valutarlo.
Grazie al sindaco, chiedo se ci sono richieste di intervento. Consigliere Canovi.
Sì, io rimango sempre della mia idea, io non riesco a capire perché un ente che in teoria non esiste, che è un ente con delle competenze molto molto secondarie, dovrebbe gestire tutto questo, anche visto il fatto che, come diceva il sindaco, il nostro sistema dell'Unione funziona e sta funzionando. Poi è anche vero che se costa poco, fino adesso non abbiamo utilizzato, tutto è vero. Però il principio è questo.
Se non lo usi non costa niente.
Stiamo parlando della provincia, che è un ente secondario che in teoria non dovrebbe esistere. Ok? Noi diamo nelle mani di queste persone teoricamente degli incarichi, perché poi adesso non abbiamo usati, ma l'ho messo. Quindi io rimango nella mia idea. Io assolutamente non sono favorevole. Dopo che possa portare dei benefici, non lo so, perché secondo me le competenze all'Unione le abbiamo. È chiaro che non potremmo avere quelle della regione o della provincia, perché comunque più ci allarghiamo e più sicuramente le competenze ci sono, però se le nostre funzionano non vedo il motivo per cui avvalerci delle loro.
Grazie consigliere Pioppi. Consigliere Bertani.
Sempre Canovi, oggi è diventato Pioppi.
Sono i primi segnali di alzare.
Vai
a letto.
Cos'hai bevuto? Scusa Dado. Scusa Dado, è bellissimo.
Metti la torta, è ora della torta.
No, suo compleanno.
No, rispondo rispetto alle considerazioni di Canovi. Allora, una puntualizzazione importante: le province non dovrebbero esistere per chi ha sempre politicamente lottato per la loro soppressione, ma le province in Costituzione esistono e, se vi fidate del mio parere, esisteranno ancora per tanti decenni, ok? Esisteranno per tanti decenni perché, diciamo così, e questo è un discorso che avevamo già fatto insieme, c'è stata una prima fase in cui c'è stato uno svuotamento delle funzioni che nel progetto politico dell'attuale governo, il progetto politico del centro-sinistra, doveva essere l'anticamera all'abolizione, abolizione che può avvenire solo ed esclusivamente con una riforma costituzionale, perché le province sono previste in Costituzione e noi non facciamo le cose come in Catalogna, facciamo le cose come devono essere fatte, si cambia le costituzioni se c'è un cambiamento all'assetto istituzionale che vogliamo fare, un cambiamento ragionato e non... E questo cambiamento, per ragioni che non voglio star qua dentro a discutere, ma è noto a tutti che posizioni ognuno di noi in questo Consiglio ha preso riguardo a quella riforma complessiva, il popolo italiano ha detto di no, che quel cambiamento non andava fatto, e quindi le province esistono ed esisteranno per i prossimi almeno 20 anni. Quindi o noi prendiamo atto di ciò che è accaduto il 4 di dicembre, in cui il popolo italiano, le forze politiche che sono rappresentate anche in questo Consiglio hanno ragionato e preso delle posizioni, ognuno con le proprie motivazioni, riguardo anche la questione delle province,
e ha vinto la parte che le vuole mantenere in Costituzione, o ne prendiamo atto. Non possiamo dire, per quanto sono convinto che sia io che te siamo magari ferventi sostenitori del fatto che andrebbero abolite l'ordinamento, che si può organizzare il paese su tre livelli istituzionali, eccetera, eccetera. Ma dato che le province che ci sono, non capisco perché andare avanti con questa cosa, ma un ente che non dovrebbe esistere. È un ente che esiste e che è in Costituzione, che rispetto al passato ha semplicemente cambiato il numero delle proprie funzioni e l'eleggibilità, che da diretta è diventata indiretta. Stop. Ma l'istituzione esiste, continua a esistere, ha la sua legittimità, ha la sua partita IVA,
ha
i suoi dipendenti, può assumere, può far tutto. Semplicemente è stato ridimensionato il suo campo di competenze, è stato detto non fai più 10 cose, ne fai 3, perché si è ritenuto che 3 fossero le cose veramente strategiche che doveva fare. Tra le cose importanti che una provincia deve fare, su questo sono d'accordo, anche se sono uno che le avrebbe abolite completamente, è quella dei service ai comuni, cioè per tutte quelle funzioni nel quale la scala ottimale per gestirla è quella non solo sovracomunale dell'Unione, ma a un piano ancora più alto. Ci sono dei servizi dove obiettivamente può essere conveniente che li associamo fra 43 comuni e non solo fra 3, perché comunque le unioni sono, quante sono le unioni in provincia di Reggio? 8?
7
più la città, 7 più la città. Cioè anziché fare 8 uffici se ne può fare uno su alcune funzioni, no? Funzioni macro, funzioni che magari richiedono veramente un'ultra specializzazione delle competenze. Ecco, allora valutiamo le cose sotto quest'ottica, perché veramente parlare, a me fa star male, parlare della questione, una questione che politicamente è stata sepolta, politicamente il discorso delle province è stato sepolto, province sono in Costituzione e noi continueremo nella nostra azione politica ad avere a che fare con le province, a collaborare con le province, a firmare convenzioni con le province, perché sono in Costituzione. Grazie.
Grazie consigliere Bertani, chiedo se ci sono altre richieste.
Ce l'avrei da dire,
se non ce ne sono altre.
Allora, chiesto al sindaco.
Al di là che la nostra unione utilizzi, noi come comune utilizzeremo questo tipo di convenzione, provate a valutare dal punto di vista di alcuni piccoli comuni della montagna o della bassa, con le limitazioni del turnover, le difficoltà al reperimento del personale, anche le scarse risorse a disposizione, strutturare un ufficio appalti ha dei costi anche se gli appalti non li fai, cioè devi averlo per quando ti serve, poi magari un piccolo comune fa un appalto due all'anno e basta, no? Strutturare un servizio che funzioni anche con la delicatezza del settore degli appalti in provincia di Reggio negli ultimi tempi è oggettivamente un costo non sostenibile, e quindi se noi lo guardiamo da un punto di vista al di fuori della nostra unione, Quattro Castelle, Albinea, Vezzano, che insomma all'interno della provincia siamo ancora una delle zone in cui riusciamo a fare ancora lavori, abbiamo ancora delle professionalità preparate in questa materia. Se fosse stato che in questo settore qua, o Zannoni o Ciulla, anziché dei baldi giovani di 45 anni, 40-45 anni, fossero andati in pensione, col turnover, vero Iori, avremmo potuto coprire quella posizione forse a distanza di un anno e mezzo, forse due anni, nei periodi peggiori dove il turnover era molto più basso rispetto a quello del 75% dove era oggi. Quindi in quella situazione lì, cioè, noi avremmo dovuto anche noi utilizzarla, perché uno facevi gli appalti, non avevi il personale perché magari ti era andato in pensione, ci vuole del tempo prima di sostituirlo e il turnover non ti consente di fare sostituzioni uno a uno, quindi magari devi metterli in competizione con altri servizi su cui hai avuto un pensionamento e devi scegliere se coprire quello lì o quello là. Più l'organizzazione è piccola, più questo problema è evidente, perché in un'organizzazione grande un servizio di questo tipo ci sono 4 persone, se ne vai in pensione una, te ne restano 3, ti riorganizzi. Ma se in un'organizzazione piccola a fare questo servizio ci sono 1 o 2 persone, se ne sta a casa una, rischi di non riuscire più a svolgere il servizio proprio, no? Quindi in quest'ottica io penso che la provincia abbia fatto bene a mettere a disposizione le proprie professionalità, che ci sono ancora tutte, la provincia continua a fare strade, asfalti, neve, quindi di gare anche interessanti dal punto di vista economico ne continua a fare, quindi delle professionalità capaci ci sono, quindi vale la pena sfruttarle. Per noi la valutazione è, oggi abbiamo in house dei professionisti che fino a prova contraria sono stati bravi nel fare le gare che abbiamo dovuto fare, perché non abbiamo avuto ricorsi, non abbiamo avuto cantieri bloccati, non abbiamo avuto particolari problemi fino ad oggi. Se ne avessimo necessità, è meglio avere sottoscritto questa convenzione che non ci costa nulla e poterne usufruire eventualmente, perché poi non c'è solo il pensionamento, ci può essere la malattia, ci può essere altre cose, no? altre motivazioni per le quali l'assenza, no, dei collaboratori che si occupano di questo servizio potrebbe richiedere in un momento, magari dove abbiamo in uscita 3 o 4 gare, no, come è capitato delle volte, degli imbuti dove arrivava la gara per il trasporto scolastico, la gara per la messa scolastica, la gara per la ciclabile, la gara di Albinea per la palestra, cioè, e tutto doveva andare in un mese e mezzo, ok? Se non volevi rallentare poi il planning di realizzazione. Quindi avere anche questa finestra che potrebbe anche farti dire, ok, alcune opere le facciamo in house, ma in un particolare momento di sovraccarico posso anche una gara farla fare all'esterno. Chiaro che la provincia è un po' meno rapida rispetto a noi, nel senso che noi quando cerchiamo di programmare queste gare, solitamente incastrandole, no, visto che l'ufficio è dell'Unione, quindi bisogna metterlo insieme alle necessità anche degli altri comuni, no, ma riusciamo ad andare avanti abbastanza speditamente. La provincia, che ha sì più personale, però è vero anche che sta ricevendo, specialmente nei comuni più piccoli, tante sollecitazioni a fare delle gare oltre alle proprie, e quindi può essere che nel momento in cui ti rivolgi a lei la gara non sia 15 giorni dopo o 20 giorni dopo, ma 2 mesi dopo. Questo può accadere, ok? E fino ad ora noi non l'abbiamo utilizzata perché siamo riusciti a fare con le risorse che avevamo.
Grazie sindaco, chiedo se ci sono altre richieste. A questo punto direi che passiamo alla votazione. Approvazione del nuovo schema di convenzione per affidamento alla provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. Favorevoli? 4 Castella Democratica e Lista Civica 4 Castella, contrari 4 Castella Libera e Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune. Immediata esecutività, favorevoli 4 Castella Libera e 4 Castella Democratica e Lista Civica 4 Castella, contrari 4 Castella Libera e Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune. Non so se il sindaco ha delle comunicazioni.
Una sola. Il 17 di novembre inauguriamo la palestra di Quirello, l'orario ancora non è definito perché lo stiamo concordando sulla base della partita che coincide l'inaugurazione con la prima partita che si svolgerà in casa della nostra squadra di pallacanestro femminile che abbiamo premiato qua in consiglio. Loro giocano alle 21, quindi ovviamente sarà prima, adesso vediamo se in un momento unico, in due momenti, stiamo concordando con loro. Dalle 19 in poi comunque, ok? Siete tutti invitati ovviamente a partecipare, anche per vedere come, rimanere sorpresi di come è cambiata la palestra, perché c'è stato prima dell'intervento.